Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Benvenuti alla terza puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi a Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di storie. Prima di introdurre la puntata di oggi, che sarà dedicata alla fotografia industriale in onore di La Becker, che ci ha lasciato qualche giorno fa, vogliamo ringraziarvi perché le prime due puntate della seconda stagione della trasmissione hanno frantumato tutti i precedenti record di Mantova, sia in termini di ascolti sia in termini di condivisione e soprattutto riascolti. Quindi vi ricordo che tutte le puntate le potete trovare sul sito di Radio Base, www.radiobase.eu, e sulla piattaforma mixcloud.com. basta cercare nella barra di ricerca Mantova Eyes. Oggi quindi parliamo di fotografia industriale, visto che erano due puntate che parlavamo di fotogiornalismo. Abbiamo qui un amico di Mantova Eyes, Mattia Bianchi. Ciao Mattia.
Ciao.
Mattia ha realizzato un bellissimo progetto dal titolo Visioni Industriali assieme all'amico Paolo Ferri, ma oggi parliamo anche di Fotoindustria Bologna 2015, una biennale di fotografia industriale che sarà aperta sia in Centro Storico Bologna che al MAST fino al 1° novembre. Mattia, tu ci sei stato, vero?
Sì, ci sono stato, è veramente meravigliosa e soprattutto è gratuita, e quindi consiglio a tutti di andarci.
Esatto. Sono 14 esposizioni a cura di François e Belle, tutte gratuite. Noi ci sentiamo tra pochissimo, sempre con Mantova Eyes. A tra poco.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.
Bentornati a Mantova Eyes, siamo in linea con Luca Campigotto, fotografo italiano esposto quest'anno a Biennale Fotoindustria Bologna 2015. Ciao Luca.
Buonasera, ciao.
Allora Luca, questa tua esposizione si focalizza sui particolari. Come una mostra che parla di particolari si inserisce in un contesto industriale?
Beh, sono particolari a dire la verità, sono delle grandi vedute di zone industriali e di grandi marchingegni, diciamo così, industriali. Quindi ci sono navi, carri ponte, gru, insomma grandi macchine, e penso che François Hébert, il curatore, parlando di particolari si riferisca soprattutto al fatto che io cerco di costruire delle vedute che hanno come una sorta di quinta di scena, e quindi hanno una spalla, diciamo, da cui parte la visione, e che potrebbe essere, non so, appunto la prua, la poppa di una nave, certo, l'inizio di una gru, e poi si perdono e vanno in profondità, la visione va in profondità verso un paesaggio, verso l'infinito, per cui c'è una sorta di forte presenza di un oggetto vicino, gigantesco, e che dona una sorta appunto di tridimensionalità, di profondità alla visione, accentua questa sensazione.
Che impatto hanno queste opere con il paesaggio che gli sta intorno?
A me piacciono come, perché mi piacciono, le vedo come grandi bestie, no? Come grandi, sì. Hanno una forza nel loro disegno, nelle loro masse, talvolta anche nei colori, e soprattutto siccome sono fotografie prevalentemente notturne, sì, sono delle luci un po' imprevedibili, spioventi, controluce, insomma è un'atmosfera un po' cinematografica, scenografica, e quindi secondo me il rapporto che hanno col paesaggio è quello di renderlo, mi ripeto, insomma un po' cinematografico, un po', certo, trasognato. L'idea sarebbe quella di evocare forse un'atmosfera da porto, da resa dei conti,
sì.
Mi viene in mente il film I Soliti Sospetti, che finisce proprio in,
certo,
un porto con delle atmosfere,
certo,
noir, ecco.
Ecco, noi abbiamo apprezzato in modo incredibile i tuoi paesaggi di montagna della Grande Guerra. Abbiamo detto che rapporto hanno questi oggetti con il paesaggio, ma tu come ti rapporti al paesaggio che ci circonda?
Ma io ho due grandi linee che coltivo, che sono parallele, e io non trovo in contraddizione tra loro. Una è l'amore per il paesaggio metropolitano, industriale, che fotografo prevalentemente appunto di notte, sì. E che secondo me segue il filone appunto, come dicevo prima, del cinema. L'altro è quello del paesaggio selvaggio e legato in qualche modo alla storia o all'archeologia, addirittura in qualche modo. E in ogni caso, dal mio punto di vista, è un tentativo di fuga. Io uso la fotografia per costruire una mia via di fuga e via di fantasia, non assolutamente una strada per essere lasciare delle testimonianze o dare una visione strettamente documentaria. Se poi c'è una ricaduta, diciamo, di documentarismo, questo per me è secondario. Il paesaggio vissuto come appunto possibilità di cercarsi un altrove, di immaginarsi un altrove anche nel quotidiano.
Ecco, questo è molto interessante, perché mentre noi siamo abituati ad ascoltare fotografi a cui chiediamo come è nata questa storia che ci stai raccontando, loro giustamente ci rispondono: ma questo fatto mi interessava e l'ho documentato e l'ho raccontato. Tu giustamente dici: l'aspetto documentale passa in secondo piano. E quindi come nasce in te l'idea di una fotografia e ulteriormente di un lavoro fotografico composto da più fotografie? Cos'è che ti muove verso un qualcosa?
Ma io in generale sono interessato dagli spazi, da certi spazi, e quindi da certi luoghi. Potrebbe essere una città come un deserto, un ghiacciaio, una montagna. E quando vado mi piace immergermi completamente e perdermi all'interno del soggetto. Il lavoro viene a cascata, nel senso che è una somma di fotografie che fai, alla fine costituiscono, dovrebbero costituire, un tessuto omogeneo, visivo, ed è una sorta di cosa che si scopre alla fine. Non è che io vada lì per fotografare, appunto, come dicevi tu, una particolare cosa, un particolare fatto, un particolare oggetto. Vado a cercare di entrare in relazione con lo spazio e possibilmente ad essere travolto dallo spazio stesso. Ecco. Mi piacciono queste cose che sono più grandi di me e che cerco di, come dire, di incastrare visivamente in un'immagine.
Ecco, questo è molto bello, perché tutta la manifestazione è un po' improntata su questo rapporto tra industria e paesaggio naturale, comunque paesaggio umano e paesaggio naturale. I recenti fatti di cronaca ormai ci hanno spinto a pensare che non può esistere industrializzazione senza contaminazione del paesaggio. Tu cosa ne pensi riguardo a questo aspetto, magari meno fotografico e più attuale?
Purtroppo temo che sia vero nella stragrande maggioranza dei casi, e ci sono tantissimi fotografi che hanno fatto dei lavori bellissimi proprio di testimonianza e documentazione di questo. Come dicevo prima, non ho intrapreso la strada della fotografia con un taglio politico, sociologico, certo, certo, di denuncia. L'ho presa semplicemente dal punto di vista del godimento della visione, e quindi mi sono chiamato fuori e mi chiamo fuori continuamente dalla
possibile polemica.
Sì, ma non per non accettare la polemica o non entrare, diciamo, in tensione, ma perché è proprio un atteggiamento che non mi viene da avere usando la macchina fotografica, certo. Che per me appunto è una grande occasione per andare al di là e non restare incastrato al di qua nel mio quotidiano.
Certo, grazie mille Luca per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E noi ci sentiamo tra pochissimo, sempre con Mantova Eyes, con una puntata dedicata a Foto Industria 2015. A tra poco.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.
Bentornati a Mantova Eyes, terza puntata dedicata alla fotografia industriale. Andiamo ora a parlare con il nostro ospite qui in studio, Mattia Bianchi, che assieme a Paolo Ferri hanno realizzato sul territorio mantovano un progetto dal titolo Visione Industriale. Dall'esplorazione di grandi spazi, spesso impersonali nell'immaginario comune se non per il marchio, si scopre la vita che abita dentro questi spazi, il rapporto uomo-macchina quasi dimenticato, la bellezza del riscoprire dietro un bullone la mano che l'ha stretto. Le stesse componenti dei macchinari che aiutano ogni giorno l'uomo nel lavoro quotidiano sono alcune delle immagini che formano questo progetto. Allora Mattia, come nasce l'idea di questo progetto?
Questo mi fa un po' sorridere, perché come ogni progetto a volte nascono con pura casualità. Una sera io e Paolo a casa mia, in taverna a casa mia, discutendo di fotografia, Paolo mi ha parlato di questo suo sogno nel cassetto, di questo suo progetto, di appunto andare all'interno delle industrie a fotografare. Quindi mi ha coinvolto proponendomi un progetto a quattro mani.
Ecco, e questo è molto interessante, perché anche io ho tante idee, ma poi da avere l'idea a realizzarlo è molto complicato. E quali sono stati, diciamo, poi i passi che vi hanno portato a poter entrare nelle fabbriche per fotografare?
Allora, innanzitutto, una volta che c'è stata l'idea, era tutto molto, molto bello. Ovviamente abbiamo dovuto anche cercare di capire come
mettere in pratica.
Esatto, certo. Come mettere in pratica questo progetto. Quindi i primi passi. I primi passi innanzitutto è in che industria andiamo, cioè dove andiamo, dove ci rivolgiamo. Allora la prima cosa che è venuta in mente è stata Confindustria. Quindi certo. La prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo elaborato una piccola brochure in modo tale da proporci in maniera un po' seria, diciamo, a Confindustria e spiegare il nostro progetto. Dopodiché Confindustria è riuscita ad accettare questa proposta e siamo stati molto fortunati, ci hanno accolto molto bene e hanno inviato gli inviti a tutti i loro associati.
Ecco, quindi vi hanno praticamente aperto le porte, e questo si inserisce in quel discorso che facevamo nella prima puntata, che tanti fotomatori ci dicevano: ma io mi sono proposto ad un'associazione e loro sono stati entusiasti di poter accogliere queste mie fotografie. Quindi ecco, il primo passo veramente: dirigetevi ad associazioni del settore in cui volete fotografare. Poi certo. Ovviamente una volta entrati nelle aziende diventano problematici, diciamo, al di là della parte fotografica, che è molto complicata, ma diventa complicata anche da un punto di vista burocratico. Non so, penso a problemi di privacy, cose di questo tipo.
Beh, sicuramente una volta fatto il primo passo, che sono appunto i contatti, noi con le aziende che ci hanno risposto, che sono state comunque otto grandi aziende mantovane, si possono dire leader di alcuni settori, dal tessile all'alimentare al meccanico eccetera, ci hanno ospitato, e generalmente il primo giorno era proprio un colloquio informale e una visita guidata dell'azienda, e un responsabile ci illustrava quello che potevano essere sia le problematiche sia le cose che non si potevano fotografare,
certo,
problemi di privacy eccetera. Quindi in quel caso lì, assieme all'azienda, quindi questo rivolto all'azienda, quando si è in azienda bisogna cercare anche assieme a loro di trovare le liberatorie, di trovare tutti i passi burocratici possibili per poter accedere alle zone industriali, agli spazi industriali, perché comunque l'industria, ricordiamoci sempre che hanno anche il segreto industriale,
certo.
Quindi mai andare dove non ti dicono di andare, sempre avere un responsabile di fianco,
certo.
E quindi cercare di assecondare sia le richieste dell'azienda, e non dimenticarsi mai di essere comunque curiosi, di fare mille domande, di veramente esplorare tutti gli spazi possibili.
Ecco, infatti soprattutto la parte di liberatoria è legata anche al fatto che poi quello che è stato il prodotto che in principio è nato era una mostra, giusto?
Certo, quando noi abbiamo proposto il progetto, Confindustria ha detto: guardate, se effettivamente questo progetto decolla, che risulta valido eccetera, noi vorremmo fare una mostra durante l'assemblea annuale di Confindustria, che è una delle assemblee più importanti per ogni sezione,
certo,
industria.
E quindi avete esposto queste fotografie in questa mostra, mi dicevi, è venuto anche Roberto Maroni, Emma
Marcegaglia,
quindi
certo.
Un modo molto importante per far conoscere le proprie fotografie. Però poi non vi bastava, mi dicevi, quindi avete deciso di fare una pubblicità. pubblicazione.
Esatto, abbiamo fatto una pubblicazione, abbiamo creato un libro fotografico ovviamente, dove abbiamo raccolto tutta la mostra, descritto brevemente ogni azienda all'inizio di ogni sezione dedicata a quell'industria. Per darla poi a tutti gli industriali che hanno partecipato, quindi un libro si trova Confindustria, gli altri le hanno le aziende.
Ecco, questo è molto importante perché credo che la cosa fondamentale sia anche far contente le persone che ti hanno aiutato.
Certo.
Diamo tutte le direttive, parte di questo progetto, la descrizione e qualche foto le possiamo trovare sul tuo sito, giusto?
Sì, il mio sito è www.spazio84.com, nella sezione work c'è visione industriale, quindi potete dare un'occhiata.
Bene, noi ringraziamo Mattia, salutiamo Paolo Ferri, il tuo collega in questo progetto che non è potuto essere qui. Grazie ancora, noi ci sentiamo tra pochissimo, sempre con Mantova Eyes, con un'intervista davvero incredibile. A tra poco.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.
Bentornati a Mantova Eyes, puntata dedicata a Biennale Fotoindustria 2015. Siamo in linea con François Hébert, ex direttore delle Rencontres d'Arles, ex direttore di Magnum e curatore di Biennale Fotoindustria 2015. Buonasera François.
Buonasera.
Allora François, partiamo dal concetto che c'è dietro a questa manifestazione. Come nasce l'idea di Biennale Fotoindustria e qual è il concept appunto della manifestazione?
L'iniziativa, la visione di tutto questo viene di Isabella Seragnoli, quando primo che ha creato il MAST, ha creato una collezione di fotografia e un premio che c'ha per tema già l'interesse per l'industria.
Sì.
Allora lei mi ha chiamato per fare questo festivale e gli ho proposto di allargare a tutti i tipi di lavori e di produzione, sia visti dal punto di vista delle aziende che dal punto di vista libero delle artiste.
Certo.
E così abbiamo costruito questa seconda edizione che va sia da fotografie di ufficio fatte da una che non era fotografa, che ha usato il suo iPhone, che, al più concettuale, che è David LaChapelle.
Certo.
Che è molto conosciuto.
Certo, ecco, la cosa interessante è che si mette a disposizione degli appassionati tutto questo materiale artistico gratuitamente, e questa è una notizia in Italia probabilmente.
Ma è gratuito per la volontà di Isabella Seragnoli, ma è un festivale che c'è la fortuna di poter essere un festival di produzione, che vuol dire che quasi tutto quello che si vede sono delle mostre che sono state prodotte a posto, anzi con alcune esclusività, tipo la scoperta di fotografo tedesco Ein Gorni.
Certo.
O del coreano che è un chirurgo che fa anche il fotografo, che si chiama Jason Sangik, no? Che sono delle mostre mai viste.
E ecco, noi siamo rimasti profondamente colpiti soprattutto da Edward Burtinsky e Luca Campigotto. Edward Burtinsky in particolare, perché questo rapporto così di amore e odio tra l'industrializzazione e il paesaggio, un rapporto che forse è inconciliabile.
Ma la posizione di Burtinsky è una posizione interessante, perché lui non dice che odia l'industria, ma dice allo stesso momento che l'industria fa un po' una devastazione del paesaggio naturale, e allora la sua fotografia è un tipo di allerta, di attirare l'attenzione per dire che le due sono importanti, che il futuro dell'essere umano va con coscienza di quello che fa l'industria. Come impatto sul paesaggio, comunque un'altra versione della preconscienza ecologica, diciamo.
Certo, siamo anche rimasti molto impressionati dalle foto di Pierre Gonnord su altri lavoratori, questi lavoratori dimenticati, è proprio il caso di dirlo.
Sì, Pierre Gonnord è uno che passa molto tempo con la gente che fotografa, e le incontra, spiega cosa sta facendo, poi c'è questa luce molto particolare che uno può pensare che è un pittore flamingo.
Certo.
Allora che fa le foto oggi, e lui ha incontrato questi due gruppi di lavoratori in Spagna, sia minatori che hanno lavorato nella ultima mina di carbone, e le ha fatto ritratto al momento giusto che escono dalla mina, quando sono stanchissimi, certo, sporchi, nero, e che c'hanno quelli che fanno questo mestiere duro, che sono fortissimi, e c'hanno questa facilità molto impressionante. E poi c'è un video all'ingresso della mostra, poi tutta questa mostra è scritto nel bellissimo oratorio della Santa Maria della Vita, che, sì, che abbiamo rifatto tutta la luce a posto, che diventa una drammatizzazione molto interessante. E l'altro lavoro sono famiglie di gitani che vanno in giro della Spagna per lavorare nei campi quando c'è la raccolta. Sì. E sono nomadi, vanno in giro così, e in più della famiglia hanno un modo di vivere molto ancestrale e sono appassionati di cavalli. Mm. E allora vanno in giro con i loro cavalli, e quando vedono le foto sembra essere foto del secolo XIX, sì, invece se si guarda le vestiti si capisce che sono vestiti moderni, di oggi, certo, comprati da Zara. E c'è così un'ambiguità molto interessante. Comunque tutti questi ritratti, che siano minatori o gitani, sono una bellezza, c'è un gran rispetto per questa gente quando ci fa la fotografia, ci dà un statuto di persone più importante, che è bellissimo.
Ecco, e poi intramontabile Gianni Berengo Gardin, che recentemente proprio su questa mostra ha rilasciato un'intervista dove diceva questo tipo di industria pesante, quindi le acciaierie, in Italia non ci sono praticamente più. Gianni Berengo Gardin, che per ogni situazione ha la serie fotografica adatta, ecco, questo è incredibile.
Gianni, primo che non ci sono più, li ha incontrati tutti. Lui è un bravissimo fotografo, come si sa, per i suoi progetti personali, ma per vivere tutta la sua vita è andato a lavorare per tante aziende italiane, sì, che certo, c'è una varietà di situazioni incredibile. Ma lui ha sempre messo un punto d'onore di avere sempre al primo piano l'uomo, sì, l'uomo che fa funzionare le macchine, che produce, che concepisce, e sempre così che costruisce le sue fotografie, con l'uomo al primo piano, poi la produzione, è un atteggiamento molto concente da parte di Gianni.
Ecco, un ultimo accenno a una mostra che mi ha veramente sbalordito, Weston Link Norfolk and Western Railways, una mostra che denota una capacità tecnica di questo fotografo, che metteva in scena delle vere e proprie scene diurne alla fin fine fatte di notte con luci artificiali, a cavallo degli anni 50-60, quindi una tecnica sopraffina.
Non mi aspettavo che la mostra di Lynch avrebbe tanto successo, invece, perché io facevo tanti anni che volevo mettere insieme una mostra. È stato un po' difficile perché le archive di Lynch nessuno le gestisce più. Lui è un fotografo bravissimo, bianco-nero, che, come lo dice lei, ha inventato questo modo di flash molto originale per, certo, prendere sia le ultime locomotive a vapore che passano, che attraversano la notte, ma anche tutto quello che succede a conto, tipo una gente che sta guardando al drive-in, o che sta mangiando fuori nel giardino, o tutta un'attività che non c'è da fare con il passaggio del treno, e ha combinato le due per fare delle fotografie che nessun altro ha saputo fare. E lui ha sviluppato delle tecniche molto originali, che c'erano da fare più con il cinema che con la fotografia all'epoca che l'ha fatto. Era molto molto forte.
Grazie mille François per questa bellissima spiegazione. So che tutti gli appassionati di Mantova si precipiteranno questo fine settimana, dopo questa bella presentazione, a vedere le mostre. Grazie ancora.
Grazie mille, grazie, arrivederci.
E noi ci sentiamo tra pochissimo, sempre con Mantova Eyes. A tra poco.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.
Bentornati a Mantova Eyes, puntata dedicata a Fotoindustria Bologna 2015, e in conclusione la nostra consueta rubrica sui consigli letterari e non solo. Come libro ci sentiamo di consigliare L'uomo e la terra, luci e ombre, di Edward Burtinsky. Luci e ombre raccoglie le immagini dell'omonima mostra e si propone di dare un assaggio della produzione magistrale di Edward Burtinsky. Le immagini sono suddivise in due grandi macrogruppi, in e out, per sottolineare uno dei concetti centrali della poetica di Burtinsky: a ogni atto di creazione dell'uomo corrisponde un atto di distruzione della natura. Edward Burtinsky, che potrete vedere, come abbiamo detto, fino al 1° novembre a Foto Industria Bologna 2015, quindi vi consigliamo di andarci. E vi ricordiamo alcuni appuntamenti: venerdì 30 ottobre 2015 alle 17:30 viene presentato il libro con Ferdinando Scianna, Obiettivo Ambiguo, alla libreria Galleria Einaudi in corso Vittorio Emanuele II a Mantova. E poi vi ricordo per tutti quelli che ci hanno fatto compagnia alla prima delle 5 serate di fotografia, che venerdì 6 novembre ci sarà la seconda di queste serate dal titolo La fotografia va in guerra, e quindi con Ruggero Ughetti spazieremo dalla guerra di Crimea ai conflitti contemporanei, analizzando la lunga e travagliata storia del rapporto tra guerra e fotografia. Salutiamo Mattia Bianchi qui in studio.
Un saluto anche a te, Marco, ti ringrazio, grazie a tutti gli ascoltatori.
E noi ci sentiamo martedì prossimo alle 18 dopo il GR con una nuova puntata di Mantova Eyes. A martedì.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.